La difesa popolare non violenta, relazione del corso Studiare la pace di vedremo chi.
Premetto che mi sono trovato a occuparmi di problemi di difesa popolare non violenta o di difesa non militare in via incidentale, voglio dire, non è il mio campo specifico e quindi come voi ho molta curiosità in queste cose, sto imparando anch'io. Quello che vorrei dire sono essenzialmente tre cose. La prima, alcune ragioni per cui mi sembra che attualmente in Europa occidentale sia particolarmente utile e interessante parlare di strategie di difesa non militare o non violenta. Secondo, quali sono alcune delle caratteristiche della difesa non militare. E terzo, che tipo di prospettive questo tipo di difesa ha nel futuro. Per quanto riguarda il primo punto, cioè perché in Europa attualmente è utile parlare di difesa non militare, vorrei soltanto menzionare una delle ragioni che in quel documento trovate, che col passare del tempo mi sembra sempre più importante, vale a dire questa: come voi sapete i paesi dell'Europa occidentale sono associati tra loro in un'organizzazione internazionale che si chiama NATO. Questa organizzazione si basa sulla difesa nucleare essenzialmente, vale a dire che in caso di un attacco da parte dell'Unione Sovietica i paesi della NATO risponderanno con una risposta nucleare. Ora, è successo che proprio in seguito ai processi della distensione, cioè di una cooperazione tra Unione Sovietica e Stati Uniti, alcuni paesi dell'Europa occidentale cominciassero a temere che questo tipo di assicurazione americana che vi fosse una risposta nucleare venisse meno, cioè che gli americani non fossero più disposti a difendere l'Europa. La conseguenza più immediata per noi europei è essenzialmente questa, che si è riaperto un dibattito su quali sono le strategie di sicurezza più adeguate alla difesa dell'Europa. E all'interno di questo dibattito, che ha una prospettiva anche politica molto ampia, cioè si va dall'estrema destra all'estrema sinistra, si è inserito da un po' di tempo a questa parte una certa rinnovata riflessione sugli strumenti di difesa non militare. Vale a dire, fondare la difesa, anziché sull'armamento nucleare o convenzionale, su strategie che non comportano l'uso della forza armata. Quindi, diciamo, c'è una certa attualità a parlare di queste cose, molto più di quanto ce n'era, mettiamo, 10 o 15 anni fa. Il momento è propizio. Dato che il momento è propizio, la seconda cosa che passo a dire è che tipo di strategia politica sembra opportuno adottare come proposta di difesa per l'Europa occidentale. Sto parlando dell'Europa occidentale perché, per le ragioni che dirò dopo, mi sembra che qui ci siano alcune delle caratteristiche per cui questo tipo di strategia sia possibile realizzare, sia efficace, sia credibile. Mentre probabilmente per quanto riguarda la situazione dei paesi in via di sviluppo il discorso sarebbe molto più complesso e circostanziato da luogo a luogo. Quindi le mie considerazioni sono soltanto per noi, per l'Europa, anche se questa è una prospettiva ovviamente limitata. Ora, grosso modo io distinguerei due tipi di strategie possibili. Una, che si potrebbe chiamare strategia di tipo non violento, presuppone, come la relazione precedente, che purtroppo io non ho sentito integralmente, mi sembrava non grazie, una modificazione strutturale del tipo di società nel quale ci troviamo a vivere. Io non mi occuperò di questo tipo di strategia, ma invece di una strategia che presuppone la possibilità di una difesa non militare stante l'attuale struttura del sistema internazionale, stante l'attuale struttura delle nostre società. In sostanza, quello che io vorrei brevemente dirvi è che la difesa non militare si può fondare sugli stessi presupposti logici su cui si fonda la difesa militare. Questo non tanto per trovare un padrino a questo tipo di strategia, ma quanto per rappresentare una controrisposta alle obiezioni che spesso vengono dall'ambiente militare, che questo tipo di proposte non sono politicamente realistiche. Ora, quello che invece si può dimostrare è che in realtà questo tipo di proposte si fondano sulla stessa logica su cui si fonda le dottrine militari, per cui respingendo l'una viene a cadere anche l'altra, e di conseguenza non respingendo l'una anche l'altra conserva una sua validità. Ora, una strategia di difesa non militare, a mio avviso, ha tre caratteristiche essenziali, vale a dire, deve cercare di dissuadere l'avversario dall'attaccare. In secondo luogo, nel caso l'attacco malauguratamente avvenga, deve essere in grado di difenderci, e in terzo luogo deve essere in grado di proteggere la nostra società, posto che valga la pena farlo, ma comunque se questo è l'obiettivo di difenderci. Ora, per quanto riguarda le strategie che puntano all'avversario, esse sono essenzialmente di due tipi. Da un lato, quelle strategie che mirano a rendere costoso un attacco ai nostri paesi, cioè di non rendere pagante per l'aggressore attaccarci. E dall'altro lato, strategie che mirano a minare la volontà dell'avversario una volta si trovi nel nostro territorio, perché è ovvio che una difesa di tipo non militare presuppone uso di strumenti non violenti nel caso l'aggressore si venga a trovare sul nostro territorio. Un esempio di strategie del primo tipo, cioè di strategie che mirano a non rendere pagante per l'aggressore invaderci, un esempio di tattica, voglio dire, che rientra in questo quadro di strategie, è quelle del sabotaggio programmato, vale a dire una pianificazione di quali sono i gangli militari della nostra società che possono essere paralizzati per rendere più difficile all'avversario starci dentro, insomma, viverci. Ora, dato che la nostra società, e questo appunto è uno degli argomenti a favore del fatto che questo tipo di strategie si può usare in Europa, dato che le nostre società sono abbastanza tecnologizzate, informatizzate, è possibile fare molto danno, in realtà bloccare molto le nostre gangli vitali, senza distruggere irreparabilmente la struttura economica o sociale delle nostre società. Basti pensare a quei settori altamente sofisticati che sono in mano a pochissimi esperti, ritirandosi i quali viene a paralizzarsi tutta la vita civile. Quanto all'esempio di strategie del secondo tipo, cioè che mirano a minare la volontà dell'avversario, questo presuppone un tipo di contestazione attiva della presenza dell'avversario. Ci sono molti argomenti pro o contro, comunque io mi limito a citare il tipo di tattica e poi semmai ne torniamo su nella discussione. Questo è il primo punto, quindi strategie che mirano a colpire l'antagonista una volta che è entrato nel nostro territorio. Secondo tipo di strategie sono quelle strategie che mirano a preservare la nostra società, vale a dire a far sì che questa società di fronte all'invasione di un eventuale aggressore non si disgreghi. Questo comporta un tipo di decentralizzazione che di nuovo le tecnologie attualmente in possesso dei paesi industrializzati rende possibile. Faccio un esempio, durante l'invasione della Cecoslovacchia nel 1968 da parte dei sovietici, uno degli strumenti più banali con cui i gruppi di opposizione si tennero in contatto in maniera efficace furono le radio a transistor. Ora, questo tipo di tecnologie che consentono la comunicazione tra i gruppi sparsi una volta che l'aggressore è entrato nel nostro territorio si vanno sempre più moltiplicando. L'informatica è un altro strumento a questo scopo. Comunque questo tipo di strategie mirano a preservare, diciamo così, il cuore della nostra società, cioè l'identità europea, nazionale. Il terzo tipo di strategie è invece un modello che mira a far sì che l'avversario non ci aggredisca, cioè strategie che mirano a deterrere l'aggressore. Queste strategie devono essere capaci, cioè devono essere in grado di mostrare che noi possiamo difenderci anche se l'aggressore ci invade. In secondo luogo devono essere credibili, perché altrimenti non dissuadono nessuno, e in terzo luogo devono essere comunicate al nemico. Grosso modo questo è lo stesso principio su cui si regge la deterrenza nucleare, vale a dire i missili devono essere capaci di arrivare, credibili di essere usati e bisogna far sapere all'avversario che siamo in grado di usarli. Soltanto che in questo caso non si tratta di missili ma di tattiche che non comportano l'uso della forza armata. Grosso modo questi sono i tre tipi di strategie pensabili se si volesse organizzare un sistema di difesa non militare nei paesi occidentali. Vorrei concludere con il terzo punto, e così in 10 minuti ho terminato tutto, dicendo quali sono le prospettive di un simile tipo di approccio. Ora, grosso modo credo ci siano tre tipi di problemi di fronte a noi. In primo luogo un problema di strategia, vale a dire come tradurre questo tipo di proposte che avevo prima esposto in un programma politico credibile. In secondo luogo un problema di soggetti politici portatori di questo tipo di strategia, cioè chi si fa portatore di una tale proposta. E il terzo è un problema un po' più fondamentale, cioè se la difesa non militare come tale, che ripeto è qualcosa che si presume compatibile con la struttura delle nostre attuali società, non sia qualcosa che nel futuro verrà meno per ragioni che non dipendono dalla nostra volontà, e spiego che cosa voglio dire. Per quanto riguarda il problema di strategia, l'aspetto fondamentale cioè il dilemma fondamentale è questo, se sia più efficace o politicamente più realizzabile una strategia che presupponga prima la riduzione a zero degli arsenali militari e poi il passaggio a una difesa non militare, oppure una strategia che garantisca come compatibili armi convenzionali, insomma l'uso della forza militare, con accanto tattiche di difesa non militare. Il dibattito da queste due correnti è aperto e non cerco di risolverlo questa sera. Per quanto riguarda il problema dei soggetti portatori di tale strategie, direi questo, mi sembra che all'inizio degli anni 80, con l'apparizione di nuovi movimenti sociali, mi riferisco in particolare ai movimenti per la pace, che sono il frutto di movimenti che avevano alimentato gli anni 70, che quindi in sé non costituiscono nulla di drammaticamente nuovo, se non nel tipo di declinazione, cioè nel tipo di problema che vengono ad affrontare, ripeto, questo tipo di soggetti potrebbe congetturarsi sia possano costituire un portatore di questo tipo di strategie. Il problema è che bisognerebbe tradurre queste proposte in programmi politici. In Italia non si è mai fatto, però in altri paesi, per esempio, sono state costituite delle commissioni per studiare questo tipo di problemi, per vedere se fosse pensabile e che tipo di costi e di vantaggi avesse una strategia non militare. Un obiettivo minimale potrebbe essere questo, cioè la promozione di una commissione parlamentare o meno che studi questi problemi e faccia proposte al Parlamento per vedere di proporre delle leggi. Il terzo aspetto invece è più a fondo, ma anche se vogliamo più drammatico, vale a dire questo, è possibile pensare che in futuro in realtà la difesa non militare sia vanificata non tanto dal fatto che non si trovi una controparte politica che la sostenga, quanto dal fatto che gli sviluppi delle tecnologie militari e in particolare l'evanescenza ormai crescente tra tecnologie nucleari e non nucleari faccia sì che il ricorso alla componente umana nella guerra sia sempre più ridotto e di conseguenza il sostegno dell'opinione pubblica a un simile tipo di iniziative, cioè a una guerra vera e propria, possa essere evitato. È evidente che pensare guerre nelle quali la popolazione è più che altro ostaggio, più che reale partecipe del reale partecipe a tutti i costi che ciò comporta ovviamente, del conflitto, comporta un vanificarsi della difesa non militare, perché la difesa non militare presuppone per sua logica intrinseca la partecipazione di tutta la società alla difesa della medesima. E quindi una guerra che prescindesse dalla partecipazione dei soldati o della società sarebbe una guerra che evita il problema della difesa non militare. Ecco, in 14 minuti ho cercato di sintetizzarvi quello che più o meno era stato detto in quel saggio. Direi, dato che abbiamo ancora 7 minuti,
quindi qua al concreto un po' di esempi per farci un po' di più che
cosa. Sì, allora probabilmente qualche esempio di qualche tecnica che è stata usata e di quanto sia efficace. Prego?
La tecnica della faciglia, la tecnica della servizia.
Sì, dunque, allora, gli esempi che noi finora abbiamo avuto di questo tipo di difesa sono in realtà molto limitati nel tempo e nello spazio. Almeno per quanto riguarda l'Europa. Ripeto, c'è l'esempio dell'India, l'esempio di Gandhi, che però comporta, diciamo, tutta una prospettiva molto diversa da quella nella quale mi sono mosso in questo testo e che è quella che vi ho cercato di dire. Per quanto riguarda invece l'esperienza europea, i due casi che maggiormente, le due esperienze più significative sono state da un lato durante la seconda guerra mondiale, alcune esperienze, scusate, in Norvegia e nei paesi Belgio, Olanda e Lussemburgo, cioè Belgio e Olanda, e in secondo luogo l'invasione della Cecoslovacchia e prima dell'Ungheria e poi della Cecoslovacchia dopo la seconda guerra mondiale. C'è anche il caso del Cile, anche se devo dire gli stessi partecipanti a quel tipo di esperienza tendono a ridimensionare il contributo di questo tipo di iniziative. Ora, quel tipo di strategie che furono usate in quei due casi miravano essenzialmente a rendere costoso per l'aggressore vivere, occupare quei paesi. Ad esempio, nel caso della Norvegia, si ricorda di uno sciopero che fu fatto dagli insegnanti, mi sembra medi, per praticamente rendere il più, e anche un altro sciopero che si ricorda nei servizi pubblici, per rendere sempre più difficile la vita agli occupanti. Oppure, alternativamente, si ricorda il caso dei servizi postali che venivano interciati per rendere difficile le comunicazioni, oppure i trasporti. Ora, devo dire che autori come Ebert tendono molto a sottolineare la vantaggiosità e l'utilità di questo tipo di tattiche. Accanto a questo però vi è il fatto, e vi sono le statistiche, che mostrano come nonostante questo tipo di tattiche, in realtà la Germania vi è estratto dai paesi occupati moltissimo, oppure tutto ciò di cui lei aveva bisogno, facendoci interrogare quindi sull'efficacia di questo tipo di tattiche per bloccare realmente un occupante. Però mi sembra che rispetto alla situazione che vi era negli anni 40, quello che adesso vi è di nuovo è il fatto che purtroppo per un effetto perverso, diciamo così, della nostra società, il fatto che certe strutture siano molto accentuate, ad esempio pensate al fatto che si sta andando verso una progressiva informatizzazione del servizio bancario, oppure l'informatizzazione dei nostri servizi sociali, delle pensioni, delle cose più banali, comporta che un numero abbastanza limitato di persone ad alta capacità professionale sia in grado di controllare un sistema nazionale. La possibilità di esercitare un certo tipo di educazione sui componenti di queste professioni in ordine a prepararli in un secondo momento, nel caso di occupazione, a bloccare o intralciare il lavoro, si fa facilmente capire come sarebbe possibile bloccare un'intera società con costi, soprattutto per l'occupante, molto, molto elevati. Questo è un primo esempio. Un secondo esempio riguarda invece la contrapposizione, l'opposizione della società alla presenza dell'aggressore. Si è fatto notare da molti critici che è molto difficile pretendere a una società che quando vi sia un occupante la società, o meglio i singoli individui, riescano a distinguere tra l'occupante come soldato e contestare la sua presenza e l'occupante come individuo invece cercare di convincerlo che quello che fa è male. Ora si sostiene da molti che questo è molto difficile da fare, però io ritengo che ripeto, in società come le nostre, nel quale i processi di socializzazione, l'educazione e così via, sono così sofisticati e avanzati, un tipo di educazione che cominci dall'età giovanile fino a quella più grande, che cerchi di inculcare questo tipo di atteggiamento, che poi non è molto dissimile a quello dell'educazione cattolica che diceva di distinguere tra peccato e peccatore, e quindi non è poi qualcosa che almeno in Italia sarebbe veramente così eterodosso. Ripeto, socializzare la popolazione a questo tipo di atteggiamento. Ora tutto ciò però comporta molto tempo, comporta un riorientamento delle nostre politiche educative, comporta un riorientamento delle politiche sociali e così via. Quanto ciò sia credibile oppure sia fattibile politicamente, sinceramente non lo so nel momento. Però, ripeto, il fatto che adesso se ne ricomincia a parlare, che vi siano dei soggetti come i movimenti per la pace, che in certa misura se ne facciano portatori, mi sembra che possa essere possono dare una prospettiva ottimista. Ecco, io credo, sì, cioè il vantaggio è questo, un tipo di strategia di questo genere è possibile condurla a livello più decentralizzato possibile, vale a dire, non è necessario presupporre che ecco, diciamo, si aggira un po' il problema, non è necessaria la coscienza civile che fa sì che quello di Bolzano boicotti l'occupante perché poi anche quello della Sicilia si senta partecipe o viceversa. Però il vantaggio è che ciascuno di noi, nel nucleo minimo nel quale si trova, che potrebbe essere il nucleo professionale o quello familiare o quello di associazione o che sia, può pensare o può programmare dei tipi di comportamenti di boicottaggio molto efficaci, a prescindere da quello che gli altri facciano, posto che vi sia un minimo di coordinamento comune. Vale a dire, non è tanto la coscienza di difendere la propria nazione, ma quanto forse la coscienza di difendere il proprio gruppo, il proprio ambiente di lavoro, la propria professionalità o la propria città o il proprio quartiere, che può consentire questo tipo di tagli. Questo è un po' un modo di aggirare il problema, però è anche vero che siccome la coscienza nazionale è così in basso in questi anni, e lo dicono anche le statistiche sociologiche, sì, però ecco, non è un ostacolo, perché un tipo di strategia di questo genere presuppone tattiche molto decentrate, per cui, ad esempio, è più importante che sia consapevole l'associazione dei medici che non il fatto che siano d'accordo i medici siciliani o cose. E quindi è più facile ottenere il consenso dell'associazione dei medici ad un certo tipo di tattiche che non l'associazione, cioè l'adesione to cure degli italiani in genere. Quindi sarebbero anche tattiche selettive. In questo senso si prescinde un po' da quanto sia grande la coscienza nazionale. E questo è anche per superare il grosso ostacolo di distruggere ciò che ci sta a casa propria. Perché in sostanza si tratta più o meno di fare questo. Ora però, se lo distruggiamo noi o lo distruggono gli altri è diverso. Perché al limite, se lo distruggiamo noi, o lo costruiamo in modo che quando lo distruggiamo lo rendiamo inservibile ma facilmente ricostruibile, oppure nello stesso tempo se lo facciamo noi lo facciamo forse in modo diverso dagli altri e lo stesso lo rendiamo inservibile peraltro, quello che diciamo gli impianti industriali e così via. Questo perciò comporta un lavoro di programmazione, nel senso che le imprese dovrebbero essere programmate in modo che sottraendoli certi settori, certi impianti, certe parti, qualsiasi cosa sia, siano resi inservibili. E questo è facilmente possibile.
Dare un bullone,
sì, ecco. Diciamo, insomma, ecco.
Uno, però...
Sì, ogni meccanismo sia sociale che tecnico.
Ma noi abbiamo visto ad esempio a Comiso che tutto sta andando avanti, ma con che è già una cosa di occupazione, no? Tutto va avanti con tecnici, con materiali portati dalla madre patria, senza tener conto minimamente del contributo locale.
Sì, però è una cosa diversa. Cioè, il problema è che noi possiamo applicare queste tecniche per impedire l'installazione di missili a Comiso. Beh, è praticamente impossibile perché lo Stato coopera con gli Stati Uniti. Cioè, quello che io sto supponendo è che ci sia una programmazione a livello nazionale, locale, regionale, provinciale, quello che sia, perché non ci sia cooperazione, quindi sono due cose un po' diverse. E quello che noi diciamo, cioè quello che si sostiene è che se l'obiettivo della conquista di un paese sia estrarre da questo risorse, o sfruttarlo, assimilarlo culturalmente, questo tipo di tecniche consente di non realizzare questi obiettivi. Di conseguenza l'occupante ci penserà due volte oppure si ritirerà. Questo suppone quindi che si ritenga giusto che l'obiettivo dell'occupante sia occupare per fare queste cose. Vale a dire per estrarre risorse dal nostro territorio o per assimilare culturalmente la popolazione e così via. O per sfruttarlo come base per ulteriore aggressione. Ecco, e in questo terzo caso, cioè un'occupazione che usi il nostro territorio soltanto come base per un'ulteriore aggressione, e allora questo tipo di tattiche sono meno efficaci, perché, come dici giustamente tu, la tecnologia militare può prescindere dal consenso locale, nel senso che la Rapid Deployment Force di Reagan può prescindere dal tipo di struttura organizzativa che c'è in Arabia Saudita, dove dovrebbe arrivare, e così sarebbe per un nostro eventuale aggressore, se ci volesse usare come trampolino di lancio per altre aggressioni. Ma se l'obiettivo fosse estrarre da noi risorse, assimilarne culturalmente la popolazione, occuparlo per ingrandire territorialmente la propria area geografica, e allora questo tipo di strategie sono più efficaci, perché sono molto costose, quindi rendono svantaggioso per l'aggressore intraprenderle. Ho evitato di parlare appunto di quanto siano efficaci questo tipo di strategie nei paesi in via di sviluppo, perché non sono nemmeno convinto che in realtà siano efficaci. Ecco, sinceramente non mi sentirei di dare un giudizio né negativo né positivo. Per quel poco che conosco alcune situazioni, a volte viene da chiedersi se in realtà la conflittualità armata non sia l'ultima risorsa per risolvere delle situazioni realmente drammatiche. Comunque, a parte questo, io direi, rovescerei un po' la domanda, cioè un simile tipo di iniziativa presa in Europa, con tutti i costi che ciò comporta anche nei confronti degli Stati Uniti, eccetera, potrebbe costituire un esempio, una rottura, diciamo, in un modo di vedere le cose tradizionale, che potrebbe avere un'influenza molto grande nel resto del mondo. È un po' la solita storia che dall'Europa poi viene alla fine sempre tutto, e che quindi gli altri hanno sempre qualcosa da imparare da noi. Però non è tanto questo quello che voglio dire, quanto che in Europa ci sono le condizioni politiche per poter fare questo. Cioè ci sono condizioni tecniche e politiche per poter fare questo. C'è un dibattito che inizia questo. E una rottura in questo modo di vedere può costituire un esempio grande tanto quanto appunto quello che costituì l'India per un certo periodo della storia. E in questo senso mi sembra che valga la pena parlarne anche qui. Per quanto poi appunto, ripeto, riguarda le situazioni locali nei paesi in via di sviluppo, ecco, sospendo il giudizio anche perché sinceramente non saprei che tipo di strategie possono essere globalmente concepite come adatte e così via. Però c'è qualcosa da fare anche qui che può servire anche agli altri, anche perché così si rompe, diciamo, un equilibrio che vige da molti anni.
Questo di dico a livello teorico, insomma, ecco, di quel concetto della non violenza, insomma. Mi sembra che non sia tanto questo. È chiaro che il passaggio da una difesa militare a una difesa non militare è un passaggio graduale. E che quando uno pensa a una difesa non violenta, pensa appunto a una popolazione non violenta, cioè, quindi come è il fine praticamente che si deve raggiungere. Ecco, però detta in questi termini, mi sembra che ci sia veramente una dicotomia, come se fossero due cose separate, no? Due cose proprio di, non solo di grado diverso, il grado diverso sì, è vero, lo sono, ma di natura diversa. Non so se con sì. Sei colto questo.
Sì, dunque, la ragione è semplicemente questa, che in realtà appunto vi sono due modi di vedere questa cosa, nel senso che alcuni sostengono che i due processi sono complementari, vale a dire che è possibile un pianzarmo graduale, quindi con fasi in cui vi è compatibilità di difesa non militare e difesa militare, fino a giungere all'obiettivo desiderato. E questo è un tipo di strategia che appunto dicevo forse anche politicamente più credibile. Vi è una seconda tipo di prospettiva però, ugualmente sostenuta da studiosi, che sostiene che è necessario prima il disarmo unilaterale e poi la costituzione di una difesa non militare. Questo perché, sostengono costoro, il passaggio attraverso un disarmo unilaterale generale all'interno dello Stato, diciamo così, libera dalle tossine militaristiche, questo usato all'interno è un progresso, però insomma, purifica una società da un certo tipo di cultura politica, da un certo tipo di strutture politico-istituzionali e di conseguenza consente poi il passaggio alla difesa non armata. Ora, cercavo di distinguere tra questi due tipi di prospettive. Le ho chiamate in questo modo, per ragioni soprattutto convenzionali.
Due tattiche, due vie all'interno della stessa difesa non militare. Cioè, mi sembra che quella che si chiama di difesa non violenta sia veramente
certo.
Un po' diversa. Non so se...
Sì, in certa misura è un po' diversa, perché io ritengo che una difesa non violenta, o insomma comunque ci sia un tipo di difesa non armata, che vada al di là delle nostre strutture, cioè che comporti una... cambiamento radicale delle nostre strutture politiche e istituzionali. Ora, questa va distinta da quel tipo di strategia di cui io parlavo, che invece è compatibile con le nostre strutture. Ora, per distinguere tra queste due, chiamerei difesa non militare quella che può coesistere con strutture come le nostre, e difesa non violenta quella che presuppone un mutamento totale, come anche lei appunto diceva prima, che è della persona, del modo di guardare la politica e così via. Ecco, per distinguere tra queste due prospettive darei il nome di difesa non violenta a quella in un certo senso più dignitosa, ecco, dal punto di vista politico e culturale, e difesa non militare a quella forse politicamente più realizzabile, ma di minore respiro. E in questo senso giustificherei due termini diversi. Non so se sono. Non so se condivide, ma.
No. E questo si distingue anche dal discorso della difesa civile, o dalle politiche di difesa civile.
Sì, perché. Per difesa civile si intende la possibilità di difendere la popolazione da un qualsiasi attacco. Di conseguenza è difesa civile anche. Gli studi che ha fatto il Pentagono, la Rand Corporation, il concetto di ricerca finanziato dal Pentagono, su quanta popolazione può sopravvivere a un attacco nucleare negli Stati Uniti, o come far sopravvivere il maggior numero di persone, o come far sopravvivere bene quelle poche persone che riusciamo a far sopravvivere. E quindi questo tipo di difesa prescinde, diciamo così, da questo tipo di tattiche di strategia che abbiamo indicato. Ecco, il Protect and Survive, quel libretto di cui poi Thompson e gli altri hanno fatto Protect and Survive, che si riferiva a come difendersi da un'esplosione atomica, era un tipo di politica di difesa civile. Giusto perché mi hai tirato nell'argomento, alcuni teorici della deterrenza nucleare sostengono che la difesa civile è intrinsecamente destabilizzante. Perché? Se la deterrenza si fonda sul fatto che noi siamo ostaggi degli altri, nel momento in cui la difesa civile fosse efficace al 100%, all'80%, potrebbe indurci a un primo colpo e di conseguenza una politica di difesa civile troppo avanzata è avvertita. Quindi diciamo è una sorta di paradosso, però queste sono così la vedono.
Nella situazione concreta italiana che cosa è avvenuto, cosa si è stato fatto?
Cosa della difesa civile?
No, di questa difesa non militare.
Per quanto io so, so molto poco, però quel poco che io so è che c'è una certa area di politici appartenenti a partiti diversi che vorrebbero costituire promuovere un qualcosa perché il governo e il Parlamento, chi sia per loro, rifletta su questi temi. I movimenti per la pace non mi risulta che fino a questo punto abbiano espresso una proposta politica articolata e concreta su questo tipo di prospettiva, o almeno rispetto agli altri paesi siamo un po' in ritardo su questo tipo di cose. Negli altri paesi sono usciti rapporti su come articolare la difesa dell'Europa in base a strategie non militari. In Italia non sono stati nemmeno credo tradotti, però direi il livello è abbastanza arretrato, non per ragioni di parrocchia, ma so che l'archivio di Zaimo ci stava un po' lavorando su queste cose, però non so sinceramente con quanto successo dal punto di vista politico. Dal punto di vista della riflessione sì, anche perché ormai c'è tanto materiale, ma dal punto di vista così dei politici che poi se ne facciano portatori non so sinceramente. Questo potrebbe essere un obiettivo da proporre al coordinamento dei movimenti della pace, se chiedo una proposta concreta su questo tema.
Dicendo, no? Dobbiamo elaborare un discorso di difesa popolare non violenta, cioè elevata quasi al sistema, no? Cioè, nel senso che la studi, la programmi, no? Proprio a livello istituzionale. E mi domando appunto, no? Se la studiamo a livello istituzionale, cioè come cosa che viene da un livello istituzionale, quanto poi invece può essere praticata a livello di partecipazione popolare, no? E per me già questo rappresenta c'ho pochissimo legame proprio con la gente, no? Mentre io mi verrebbe voglia di ribaltare il problema, no? Cioè di ribaltarlo e pensarlo, per esempio, quando cioè proprio nella pratica anche delle lotte, no? Inventare cose che siano diverse, per esempio dalla tecnica individuale, no? Anche penso per esempio a quando c'è tutto questo discorso sulla Roche, no? Sul boicottaggio alla Roche, che non ha avuto per esempio grossa presa per quanto io sappia, no? Volevo ribaltare appunto la questione, cioè dicendo che secondo me, cioè, e questo mi ricollego anche al discorso che avevo fatto prima, no? Sul fatto che io puntavo molto di più, non tanto su quelli del sud che dovessero praticare queste cose, perché molto probabilmente forse abbiamo le stesse posizioni, però ribaltare il discorso al nostro interno, che secondo me la difesa popolare non violenta, prima di diventare al sistema, dovrebbe essere un'acquisizione altra rispetto già a quelli che ci hanno già aggrediti, no? In termini per esempio culturali. E sto pensando invece a come il movimento, proprio il movimento, dovrebbe organizzarsi, ma non tanto perché questa diventi un sistema, no? Ma come pratica di lotta, per esempio? Cioè quali sono gli obiettivi e quali sono i meccanismi? C'è uno studio che è partito dal basso,
voglio dire, sono d'accordo con questo. L'unica cosa che, cioè, vorrei sottolineare soltanto che questi elementi che nella nostra cultura, così diciamo, quotidiana, insomma, della nostra vita quotidiana, che possono consentirci di trovare spunto per poi pratiche di difesa non violenta, sono poche. Uno di questi credo appunto sia l'analogia, insomma, che si spingeva fino a un certo punto, da quel poco ho capito, tra la posizione gandhiana e la posizione dei primi cristiani. Quindi diciamo, abbiamo all'interno della nostra cultura delle radici a cui possiamo fare riferimento. Però, dall'altro lato, abbiamo moltissime tradizioni in cui tutto ciò è scavalcato. E qui sinceramente non ci sono facili risposte, perché si potrebbe fare da lì alla distinzione, alla distinzione che si faceva tra politica e morale, questo tipo di problemi. Ma in quel caso siamo alle radici stesse della nostra cultura, perché questa distinzione fa parte della nostra cultura occidentale. E quindi credo forse il nostro impegno è capire quanto le altre culture, in particolare quella indiana o di altra natura, ci possono dare, che collegato con quel poco che è stato soffocato nelle nostre esperienze, ci possa consentire di farlo diventare cultura popolare. Però mi sembra che la nostra cultura anche quotidiana si muova contro questo. Quando i sociologi sostengono che ci stiamo muovendo verso una società post-materialistica, dicono qualcosa che va contro questo tipo di tattica. Vale a dire che, se è vero che ci stiamo muovendo verso una società post-materialistica, nei quali i valori importanti sono i valori d'uso, ciò che facciamo e le cose con cui lo facciamo e così via, diventa difficile poter impiantare un tipo di strategia di questo genere. Quindi non vorrei ci stiamo trovando come tante isole, tanti ghetti all'interno di un mare che si muove in tutt'altra direzione.